Allora, Dio vuole parlare a noi e normalmente noi ci mettiamo in ascolto della parola testata, cioè testimoniata, diventata testo nelle scritture e poi chiaramente facciamo lo sforzo di fare in modo che questa parola sia lievito, sale, luce della pasta della nostra vita. Quest'oggi invertiamo il cammino, partiamo dalla nostra vita per arrivare poi alla parola. E io vi chiedo, chi se la sente con la massima libertà, di provare a condividere tra di noi a proposito di un tema, appunto, non uno dei temi grossi della vita, ma un tema che è decisivo per il cammino cristiano, cioè come ascoltiamo e meditiamo le scritture. Cioè, la domanda è questa: ma tu riesci ad avere dei momenti di lettura e di ascolto? E se riesci, ogni tanto? È un lavoro quotidiano? Con che ritmo? Dove leggi? Concretamente, capite? Dove leggi questa parola? Nella tua stanzetta, in un momento tranquillo, oppure mentre sei sul pullman, vai al lavoro? Hai un tuo metodo di lettura? Per esempio, leggi un libro dall'inizio alla fine, tutto il Vangelo di Marco, oppure segui un calendario, oppure prendi alcuni versetti? Com'è il nostro rapporto con questo libro attorno al quale appunto noi ci stringiamo la domenica in ascolto? Perché sapete che la parola chiesa deriva dal greco e vuol dire la comunità dei chiamati, dei convocati dalla parola. Allora, però adesso vi chiedo, e voi personalmente, con la massima libertà, non è che uno può anche dire no, non ce la faccio, non... La vita è così complicata che non trovo, non c'è nessun atteggiamento di giusto o sbagliato, ma c'è una condivisione del nostro vissuto. Allora, chi vuole prendere la parola, la prenda. Cristina, se vieni, vuoi venire? No, da lì, alza la voce, abbiamo qualcuno collegato online che magari non sente. Allora, sai, capo, mamma mia.
Io di per sé mi piace tutta la vita, mi è piaciuto leggere alla no de notte, specialmente quando vado a letto, per me è un momento speciale, fantastico. E certamente lo faccio con la Bibbia o qualche scritto cristiano che mi piene il cuore. Se parliamo proprio della Bibbia, non è che seguo in modo ordinato, ho detto questo, allora devo seguire. È quello che il mio cuore mi dice in quel momento. Ho bisogno di, non so, diverse parti, però una cosa che viene mia, del mio cuore, perché personalmente non credo che io sia proprio la persona che possa prendere la Bibbia e mettermi a leggerla in modo ordinato. Non dico che non si deve fare, si dovrebbe, io no. È una questione che sento nel mio cuore e così l'ho fatto sempre, tutta la mia vita. E certamente si può leggere in altri momenti, però nella vita quotidiana, le obbligazioni, il lavoro non è tanto possibile. Però tratto per me di notte, quello è un momento speciale, sono tranquilla e boh, è così. Il momento è un comunione, veramente io mi sento con il Signore. Questo è quello
Grazie.
che volevo dire.
Io, così passiamo dal sud al nord, perché io inizio la mattina
Bellissimo.
da buona nordica. No, io ho bisogno proprio la mattina, prima di iniziare la mia giornata, prima di trovare la forza. E io ho un'app Bibbia sul telefonino che ogni mattina propone un versetto, un passaggio, e c'è il commento e poi c'è anche una guida per la preghiera. Quindi io seguo questa, faccio questa cosa, perché ho difficoltà con la Bibbia io, perché leggerla da sola sono troppo ignorante, non so come dire, e mi lascerei prendere troppo, a volte forse, dalla negatività, nel senso quando dice solo i giusti o così, io non mi sento giusta, quindi avrei paura di andare troppo giù e quindi ho bisogno di un accompagnamento. Ecco, se avessi te a casa tutte le mattine aiutarmi a leggere la Bibbia, no? Quindi prendere, io l'ho fatto una volta, ho letto la Bibbia dall'inizio alla fine perché volevo farlo, però ecco, prendere di mio la Bibbia e leggere, dipende quali passaggi, io ho dei passaggi che mi aiutano, tipo Efesini 4 o altre cose, che mi, però ecco, andare a leggere altri testi più difficili ho paura che mi butterebbero giù invece di aiutarmi. Quindi uso questa che ho provato e alla mattina inizio con questo momento, poi durante il giorno ho ancora forse dei momenti dove mi isolo e lo faccio in camera mia da sola, chiudo la porta, i ragazzi lo sanno, e durante il giorno poi lo faccio un po' nella testa ogni tanto, ringrazio soprattutto per tutto il bene che ha fatto Dio nella mia vita, e, però ecco, è concentrato la mattina.
Grazie.
Dico anch'io.
Erminia.
Allora, noi da bravi pensionati abbiamo il tempo, non abbiamo scuse per non leggere la parola, per cui al mattino anche noi ci prendiamo il tempo, seguiamo il calendarietto liturgico della Chiesa Cattolica, leggiamo sempre il testo dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento e ci fermiamo in silenzio 5-7 minuti e poi scambiamo se abbiamo da condividere qualcosa sul testo, e ci dà tanto. Grazie.
Grazie. Grazie.
Mi veniva da sorridere perché era una sera, la mattina, e invece era il momento del mezzogiorno. Allora adesso condivido anch'io brevemente. La mattina da noi è sempre frenetico perché ho bimbe piccole, c'è sempre da portare qualcuno a scuola, così uscire di fretta, e la sera siamo KO. Per cui a volte in settimana ho una qualche pausa pranzo in cui sono sola. Allora ne approfitto per ascoltare la parola, anche se non... un calendario liturgico, e ascolto di solito la parola su un podcast, cioè una registrazione già letta, così durante la pausa pranzo posso mangiare e ascoltare allo stesso tempo, mi nutro nel corpo e nello spirito, ed è un po' il mio momento tranquillo, a volte c'è anche un piccolo commento, e ecco, ne approfitto così di questo momento di breve pausa.
Grazie. Lotta.
All'inizio non volevo dire niente perché dico non leggo e sono felice aver sentito Caterina, mi faccio dare l'applicazione perché per me la Bibbia, mi ricordo il mio matrimonio, me l'hanno regalata una Bibbia in tedesco e l'ho traslocato, ma penso che non 5, 6, 7 volte, ma mai aperto. E quando ho cominciato 10 anni fa a venire a questa comunità, questo, penso questo problema mi è rimasto in realtà, fondamentalmente questo è il motivo per quale non lo leggo, perché mi ricordo i primi volte che venivo qua e Angelo leggeva una parte della Bibbia e dicevo, io sentivo solo quello che faceva paura, che mi faceva sentire piccola e colpevole e, sì, ed ero lì in attesa, dico, adesso voglio poi sentire dove trova il lato positivo fuori l'angelo di questa predica. E la trovava sempre, per quello che io vengo da 10 anni qua, grazie a questa cosa. E visto la situazione che siamo in chiesa e oggi, in questa chiesa battista al momento, e oggi così bello pieno, io vi voglio dire, in fondo, che bello che non so leggere la Bibbia da sola, perché posso venire qua e condividere e vedere l'atto positivo. E questa cosa che io, anche amici miei che credo chiesa oggi lo sentono come una cosa, voglio sempre trasmettere, dire ragazzi, qui è il luogo dove... Chiesa non vuol dire questa Bibbia pesante che non si capisce, che ti incolpa. No, chiesa vuol dire questo qui, come io lo definisco, il benzinaio della mia anima. È grato che posso venire la domenica a fare il pieno. Grazie.
Grazie.
Grazie. Qualcun altro, qualcun'altra? C'è Franca?
Io ho una grande fortuna, la mattina ricevo a letto il caffè da Luciano, lo yogurt e il versetto pubblico. Tutte le mattine. Poi dopo gli faccio il pranzo da cena, altrimenti non riceve niente tutto il giorno. No, e poi a me piace giocare al computer, però sempre la Bibbia vicino al computer e in tedesco la Luther Bibel. E quando gioco mi vengono schlechte gewissen, come si dice?
Coscienza sporca,
perché ho la Bibbia a gioco. Allora in metà gioco mi arrendo e prendo la Bibbia e ogni giorno leggo proprio un libro. Adesso ho cominciato con la lettera ai Romani. Prima avevo fatto... faccio a tema. Prima ho letto tutte le storie dove c'è una donna, Ruth, Esther, oppure leggo una volta il Vecchio Testamento, una volta i Salmi, una volta il Nuovo Testamento, oppure leggo due capitoli di un grande profeta, un piccolo profeta. E questo mi aiuta a capire il filo rosso in tutta la Bibbia. Sono 40 anni adesso, no? 30, 38 anni credente, ho letto la Bibbia tutta 20 volte o di più, e quindi più la leggi più riesci a capire il senso che Dio vuole farci notare, come ha seguito Israele in tutti questi anni, come ci segue noi che siamo diventati fratelli di Israele. E quello mi dà una grande forza, perché ogni tanto dei versetti biblici non mi dicono tanto, cioè per me personalmente, però seguendo questo filo diretto vedo quanta compassione e quanta lealtà Dio ha verso di noi.
Grazie. Grazie. Altra, qualcun altro?
Ma ci sono due versetti che dicono: fermatevi e riconoscete che io sono il vostro Dio. E poi c'è un altro versetto che dice: chi mi cerca, non mi farò trovare. Cioè, però, tutte le volte bisogna che da molti non mi chiediamo colpa, a volte sembra che facciamo le nostre cose, ma il Signore è buono, non capisce, invece dobbiamo tornare al primo posto, anche solo iniziare al mattino, appunto, ognuno quello che il suo tempo, il tempo c'è sempre, che noi pensiamo.
Grazie Cristina. Elisabetta?
Sì. Devo dire?
Sì.
Allora, io sono proprio irregolare, non ho uno schema e neanche un orario, e quindi capita che voglia leggere i sinottici, per esempio, e allora vado, oppure che un giorno sia un salmo o un versetto, quindi non seguo proprio uno schema. E questo avviene di solito nella mia camera, ho diversi momenti in cui posso farlo, però volevo raccontare un episodio. Perché qualche giorno fa, Caterina, con Caterina avevamo discusso di questo versetto, portatevi uni i pesi degli altri, dai Galati, perché così adempirete la legge di Cristo. E poi, due giorni dopo forse, me l'hai mandato ancora. E sicché mi mi girava nella mente. E improvvisamente, anch'io, premetto, anch'io ho un po' di timore quando leggo la Bibbia, perché anch'io mi sento troppo ignorante e ho sempre paura di interpretare male, di leggere alla lettera. Infatti ho l'abitudine di riascoltare le predicazioni della domenica, perché invece c'è la predicazione sul testo e questo mi può magari risultare. Ecco, però questo versetto mi suonava veramente e stavo lì a proposito della meditazione e improvvisamente mi è sembrato di avere un'ispirazione, no? Perché è abbastanza semplice, no? Portate gli ogni pesi gli altri. Improvvisamente è come se avessi proprio visto quanto è, come dire, geniale questa cosa. Non so se sia un termine utilizzabile in questo caso, come dietro veramente ci sia la promessa della vita buona. Portare i pesi gli uni degli altri significa guarire noi stessi. Non è il comandamento, come dire, devi essere buono, perché così succede qualcosa. Devi essere buono nel senso che questo è per te, è per la tua vita. Mentre noi ci carichiamo i pesi degli altri, stiamo guarendo noi stessi. E cosa mi dice questo però della mia meditazione? Che per me è molto importante la condivisione. Ecco, e questo è un elemento in più che a volte mi fa scattare queste cose. Grazie.
Grazie. Qualcun altro, qualcun'altra? Ma immagino che poi ognuno ha qualcosa da comunicare. E grazie, beh, grazie, perché ci siamo detti delle cose molto personali, intime. Abbiamo visto com'è diverso anche il nostro modo di leggere le scritture. Io chiaramente, non sapendo cosa avreste detto voi, pensavo alcuni testi da far interagire, però ne prendo proprio due veloci, perché sennò diventa troppo farraginosa la cosa. Il primo l'abbiamo letto, è il Salmo 1, che abbiamo letto per la confessione di peccato, che è il portale d'ingresso del libro dei Salmi, dove ti viene detto, le dico telegraficamente alcune cose. La prima, che il Signore ci chiede di ascoltare la sua parola per una questione di felicità. Beato l'essere umano, cerchi la beatitudine, la felicità, non per un dovere religioso, un precetto, devo fare così perché sennò che cristiano sono. Cioè c'è un desiderio di felicità, beato l'essere umano, però attenzione, anche lì bellissimo. Cioè non è la felicità pubblicitaria, no? Compra quel prodotto, quella macchina e sarai felice. È una felicità non gridata, ma che inizia col negativo. Beato l'essere umano che non siede, scusate, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto poi, che prima, scusate, che non cammina, secondo il consiglio degli empi, cammina, non si ferma e non si siede. C'è anche una, come dire, una progressione psicologica, per dirti, cioè guarda che per la felicità tu devi essere molto cauto, perché tanti ti promettono felicità e tu inizi a camminare per quella strada, poi dici, ah, interessante, mi fermo un attimo e poi mi siedo. Quindi interessante questo. Abbiamo tante parole che noi ascoltiamo durante il giorno, ma quali parole vengono incontro al nostro desiderio di felicità? E qui dice, ma il cui diletto è nella legge del Signore, la Torah, e su quella legge medita giorno e notte. Solo questo vorrei dirvi. Meditare in ebraico, letteralmente, vorrebbe dire ripetere, ripetere, ripetere. Cioè per noi meditazione è riflettere, capire il senso di quello che sta scritto. Ed è giusto, perché non abbiamo una parola esoterica, strana, che tu la devi prendere senza capire. È chiaro che devi provare a capire, ma qui ti viene detto, non pensare che sei tu che fai un lavoro sulla parola, è la parola che fa un lavoro su di te. Lascia che quel versetto, quel brano, quel libro che stai leggendo, lascia che ritorni nella tua testa, sia la colonna sonora della tua giornata, giorno e notte. Prova a lasciar lavorare la parola, anche quella che non capisci, perché è vero, ci sono un mare di testi che sono faticosi da capire, altri che ci scandalizzano, perché si parla di violenza, si parla... Però tu prova a lasciarla depositare in te. I primi cristiani dicevano che la parola va ruminata, non digerita di colpo, ma appunto va assimilata piano piano. Questo è molto bello, ecco. Voi avete detto delle cose bellissime, penso che ci aiutino nella condivisione, oltre a scambiarci le app, però scambiarci anche questa esperienza di vita. E io l'unica cosa che aggiungo è questo: date fiducia a questa parola. Anzi, i testi che più non li capite, state su quei testi più a lungo. Più un testo si arriccia, si chiude, ti sembra incomprensibile, e più lì c'è qualcosa per te. È una scommessa, è una sfida, ma secondo me è importante anche dal punto di vista psicologico. Noi le cose che ci danno fastidio le rimuoviamo, diciamo no, questa non è per me, e invece a volte Dio, come dire, agisce proprio mostrandoci non solo uno specchio di quello che viviamo, oh, questa parola mi rispecchia, ma anche una finestra che ci apre su panorami differenti. I miei pensieri non sono sempre i vostri pensieri e le mie vie non sono sempre le vostre vie. Termino qui, vi do come compito. Leggete anche, quando sarete a casa, tranquilli, quando avrete tempo, un brano importantissimo, tratto da un libro poco letto, il libro di Neemia, lo cercherete poi nell'indice della Bibbia, Neemia, il capitolo 8, perché lì si parla della dimensione comunitaria dell'ascolto della parola. E fate attenzione come se ne parla, proprio nel dettaglio. Chi inizia? Chi legge? Chi spiega? Come mai poi ritornano il giorno dopo per farsi spiegare nuovamente la parola? C'è tutto il processo di una lettura comunitaria della parola. Si parte da Neemia 8, che è il brano centrale. Se avete tempo andate avanti 9, 10, perché lì si dice tutto il processo di cosa innesca un ascolto comunitario della parola. Poi ci ritorneremo. Bene, grazie, grazie della condivisione, e le cose dette facciamole diventare anche motivo di preghiera. Al mattino, quando uno si sveglia, preghiamo per Caterina che al mattino ascolta la parola, a mezzogiorno preghiamo per Letizia che mentre mangia ascolta, di notte, eccetera. Bene. Allora, possiamo prendere un inno? Vi invito a prendere